Salutiamoci. Buongiorno a tutti. Prima di aprire la parola del Signore, vogliamo pregare insieme. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo perché possiamo incontrarci oggi, radunarci come il tuo popolo. E ci raduniamo intorno alla tua parola. Siamo qui per questo, siamo qui per adorarti, per pregarti e per sentire quello che tu hai da dirci. Quindi ti prego di aprire i nostri cuori questa mattina per ricevere e capire quello che tu vuoi dirci tramite la tua parola. Aiutaci a capire la tua parola e a credere che è veramente la parola infallibile di Dio. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Oggi continuiamo il nostro studio del libro di Daniele, che abbiamo cominciato qualche settimana fa. E oggi guardiamo insieme il capitolo 2, quindi apriamo le nostre Bibbie nel secondo capitolo del libro di Daniele. È un capitolo abbastanza lungo, quindi non leggerò tutti i versetti, salteremo alcuni, però leggeremo la maggior parte. Daniele capitolo 2. Nel secondo anno del suo regno, Nabucco, ebbe dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da impedirgli di dormire. Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero e si presentarono al re. Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il suo significato». Allora i caldei risposero al re, in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse ai caldei: «Questa è la mia decisione, se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno ridotte in tanti letamai. Se invece mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori. Ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione». Essi risposero una seconda volta e dissero: «Esponga il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». Il re replicò e disse: «Io mi accorgo che voi volete guadagnare tempo, perché avete sentito la decisione che ho preso. Se dunque non mi fate conoscere il sogno, la vostra sorte sarà una sola. Voi vi siete messi d'accordo per darmi delle risposte bugiarde e perverse, aspettando che cambino i tempi. Ditemi dunque il sogno, e io saprò che siete in grado di darmi l'interpretazione». I caldei risposero al re e dissero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago o incantatore o caldeo. Quello che il re chiede è difficile e non c'è nessuno che possa dirlo al re, se non gli dei, la cui dimora non è fra i mortali». Dopo Dio dà l'interpretazione del sogno a Davide e riprendiamo la storia nel versetto 26. Daniele è presentato al re. Il re disse a Daniele, detto Beltazar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né magi, né astrologi possano svelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucco quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua mente quando eri a letto». Poi Daniele spiega il sogno di una statua, e dà l'interpretazione, versetto 36. «Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo. Poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa. Così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno. Ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la mole argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalga con l'argilla. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro, il grande Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il sogno è vero e sicura è la sua interpretazione. Ci fermiamo qui. Amen. In questo brano c'è un'idea fondamentale che ritroviamo in tutta la Bibbia, e quest'idea è che nel mondo ci sono due realtà. C'è una realtà visibile e una realtà spirituale, invisibile. C'è una realtà visibile, tutto quello che noi vediamo, sentiamo, quello che capiamo, e poi c'è una realtà spirituale. Ci sono delle cose che non possiamo vedere, delle cose che non possiamo capire. Ed è proprio perché, è per quello che Dio ci ha dato una rivelazione scritta. Dio ci ha dato la Bibbia proprio perché c'è un'altra realtà, una realtà spirituale che noi non possiamo vedere né capire. E questa rivelazione ci serve anche perché questa realtà spirituale spesso è l'opposto della realtà visibile che noi vediamo. Per esempio, Dio ci promette l'immortalità. Dio promette a coloro che sono Cristo l'immortalità. Eppure questo non è quello che vediamo nella nostra realtà. Noi vediamo il contrario, vediamo malattie, vediamo problemi di salute, vediamo che invecchiamo, vediamo la morte, non vediamo l'immortalità. Eppure Dio ci ha fatto delle promesse, c'è un'altra realtà spirituale. Oppure Dio ci dice che se siamo in Cristo siamo giusti, siamo senza peccati. Ancora una volta, questa non è la realtà come la vediamo noi. A noi sembra che di essere dei peccatori, gli sembra tutto fuorché giusto, però c'è un'altra realtà, invisibile. E essere cristiano vuol dire proprio quello, vuol dire vivere con questa tensione fra due realtà. C'è quello che vediamo, quello che capiamo, e poi c'è quello che Dio ci ha rivelato, le sue promesse, cose che non vediamo, che non capiamo con la nostra intelligenza. È per quello che i non credenti, gli atei, non possono capire i cristiani. Perché gli atei, i non credenti, vedono solo una realtà. Vedono solo quello che vedono intorno a loro, quello che sentono, quello che capiscono. Non vedono, rifiutano di vedere un'altra realtà. Ecco, questo capitolo è l'esempio perfetto di quello che dico. In questo capitolo Dio ci rivela un'altra realtà per quanto riguarda la storia. La storia umana, gli avvenimenti di cui sentiamo parlare, di cui leggiamo sul giornale, ci sono due realtà. C'è la storia, gli avvenimenti come le vediamo noi, e poi c'è la storia, gli avvenimenti come le vede Dio. E questo capitolo, ancora una volta, è stato scritto per noi. Dio parla con noi, con il suo popolo. Perché Dio non ha parlato direttamente al re, a Nabucco? Perché Dio non è apparso in un sogno dicendo a Nabucco: io sono Dio, sono il Dio degli ebrei, e ti sono apparso per spiegarti quello che succederà? Dio non ha fatto così. Dio ha dato un sogno, un enigma a Nabucco e poi ha mandato il suo profeta per spiegare queste cose. E ha fatto così perché il profeta parla in realtà al popolo di Dio. Quindi quando Daniele parla con questo re, in questo capitolo, parla con noi. Parlava con Israele, parla con noi oggi. Per quello che dobbiamo ascoltare attentamente quello che Daniele dice. Perché parla con noi. E Daniele rivela tre cose importanti sulla storia, sulla realtà. Sono le tre cose che vorrei dirvi questa mattina. Il fatto che Dio sa, Dio decide e Dio regna. Queste sono le tre cose fondamentali che Dio dice. Dio sa, Dio regna, Dio decide e Dio regna. La prima cosa che ci rivela questo brano è che Dio sa tutto e noi non sappiamo niente. Questa è la storia di un sogno. Nabucco è molto turbato, chiama tutte le persone possibili e immaginabili per spiegare il sogno. Avete visto c'è una lista di persone nel versetto 2, chiama incantatori, indovini, magi, caldei, che è una parte degli incantatori. Non si sa esattamente quale fosse la differenza fra questi personaggi, avevano competenze diverse, però ha talmente voglia, bisogno di sapere questo segno, questo sogno che chiama tutte le persone che può immaginare possano dare la risposta. E poi a loro fa una domanda che sembra completamente assurda, stravagante, no? Chiede a queste persone, a questi indovini, ditemi voi cosa ho sognato. Ecco, in tutti i commentari che leggo, tutti dicono che è una domanda assurda, no, una domanda stupida. Ditemi voi cosa ho sognato e datemi l'interpretazione. Però in realtà io penso che sia una domanda molto intelligente, molto perspicace. Perché in realtà il re non si fida di loro. Loro sono molto sicuri di loro, se vedete versetto 4, dicono racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione. No, questa è l'immagine dell'orgoglio umano. Noi sappiamo. Se tu ci dici cosa hai sognato, noi ti daremo l'interpretazione. Però il re, con la sua logica forse assurda, ma anche logica, pensa ma se queste persone pretendono di avere dei poteri sovrannaturali, no? Di capire queste cose, di interpretare i sogni, se è vero che hanno questi poteri sovrannaturali, dovrebbero essere in grado di dirmi anche quello che ho sognato. Dopotutto, nell'assurdità della domanda c'è una certa logica. Infatti lo dice in versetto 9, ditemi quello che ho sognato e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione. E quindi questa domanda paradossale, questa domanda forse un po' sciocca, costringe i magi, gli indovini, a ammettere la propria incapacità. E penso che è per quello che in questo capitolo abbiamo 11 versetti di questo dialogo, no? Fra i magi e il re. Il punto dove il testo vuole arrivare sono i versetti 10 e 11, dove questi indovini ammettono la loro incapacità. Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Quello che il re chiede è difficile, non c'è nessuno che possa dirlo al re, se non gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. E infatti Daniele lo conferma nel versetto 27-28, che sono i versetti centrali di questo brano. Nessuno può dire al re cosa ho sognato, però, c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri. Questa è la cosa fondamentale che noi dobbiamo sapere, che noi dobbiamo ricordarci. C'è un Dio nei cieli, dice Daniele, per opposizione ai dei pagani terrestri, c'è un Dio nel cielo che sa, che rivela i misteri. E questo qual è l'insegnamento per noi? Penso che sia abbastanza chiaro. Il primo insegnamento è che consultare cartomanti o indovini è sbagliato. Questo forse vale la pena ricordarlo una volta ogni tanto. Indovini, cartomanti, medium, tarocchi, oroscopi sono un peccato, sono un'abominazione per Dio. Sono pratiche che sono chiaramente condannate dalla Bibbia. Però consultare queste persone, i cartomanti, indovini, non è solo un peccato, è un'idea assurda, è un'idea sciocca, perché non sanno niente. E quello che dobbiamo ricordarci, non sanno niente. Infatti Isaia lo dice nel capitolo 8, subito prima del brano che abbiamo letto stamattina, Isaia 8:19, versetto molto importante, se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, rispondete. Un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolge la forza ai morti in favore dei vivi? Che assurdità per qualcuno chiamarsi cristiano e leggere gli oroscopi, consultare i cartomanti, tarocchi, queste cose, andare da queste persone che non sanno. Che assurdità quando tu ti chiami cristiano che hai un Dio che sa tutto. Si potrebbe fare la stessa esperienza oggi, andare a vedere la cartomante e dire, dimmi cosa ho sognato l'altra notte. E direbbe, ma non lo so, come posso sapere cosa hai sognato l'altra notte? E si potrebbe dire, esattamente, questo è il punto, tu non sai niente. Non sai cosa ho sognato l'altra notte. Quindi è inutile venire da te, perché io ho un Dio che sa tutto, che sa il sogno e l'interpretazione. Quindi questa è la prima applicazione, però c'è un'applicazione direi più generale forse per noi, il fatto che noi viviamo in un mondo di cosiddetti esperti, no? Non so, quando guardate la televisione o ascoltate la radio, leggete il giornale, siamo in un mondo di esperti, un mondo di persone che pretendono di sapere. A volte quando ascolto le informazioni intervistano un docente. Abbiamo chiesto al professore ex dell'Università La Sapienza, un esperto del Medio Oriente, che ci spiegherà quello che sta succedendo. Ecco, noi viviamo in un mondo di esperti che spesso sono orgogliosi come questi magi che dicono dici il regno e noi ti daremo l'interpretazione. Pretendono di capire l'attualità, di capire la storia, di capire anche il futuro. Ma in realtà non sanno niente, non sanno dove va la storia, solo Dio lo sa. Mi ricordo mio padre mi raccontava che quando era giovane, negli anni 50-60, era affascinato dalla futurologia. Leggeva libri, ha avuto un periodo quando leggeva libri di futurologia, quindi i cosiddetti esperti che cercavano di prevedere come sarebbe diventata la società nei prossimi 20, 30, 40 anni. Era negli anni 50-60. Mi ricordo sempre che una volta mi diceva, avevo letto questi libri, avevano predetto tutto tranne l'invenzione del computer e di internet, che erano le due cose più fondamentali da prevedere, che hanno cambiato la nostra società. Quindi dice, non c'è futurologia tranne con Dio. Solo Lui sa cosa succede, solo Lui sa dove andiamo. E quindi dobbiamo fidarci della Bibbia, la nostra unica fonte di informazione affidabile sulla storia, sull'attualità, sul futuro, è la parola di Dio, perché Dio sa e noi non sappiamo niente. Però questo brano non dice solo che Dio sa, spiega anche perché lo sa, perché Dio sa tutto, perché Dio sa il presente, il passato e il futuro. Lo sa perché decide. Questo è il secondo punto molto importante. Dio decide quello che accade nella storia, non gli uomini. Spesso nel nostro vocabolario cristiano diciamo che Dio è in controllo. No, diciamo Dio è in controllo della mia vita, Dio è in controllo della storia. E questo è vero, però non è un modo interamente soddisfacente di esprimere questa verità. A me sembra che la Bibbia non dica che Dio sia in controllo, la Bibbia dice di più, la Bibbia dice che Dio decide. Non è che Dio è lì nella torre di controllo e riesce a gestire quello che succede, orienta le cose. No, la Bibbia dice di più, dice che Dio decide. Le cose accadono nel mondo, nella storia, perché Dio ha deciso così. A volte penso che forse abbiamo quest'idea, almeno alcuni cristiani hanno quest'idea di un Dio che conosce il futuro, però non interviene, non interferisce con la mia vita, con la storia, con il mondo. No? Dio sarebbe un po' come qualcuno che guarda una partita di calcio, che ha registrato in televisione, la guarda 3 giorni dopo, sapendo esattamente qual è il risultato. Quindi guarda la partita di calcio, conosce il risultato, però non ha nessuna influenza su quella partita. Si è giocata senza di lui, lui sa, però non ha influenza. E a volte si può parlare di Dio come se fosse un po' così. Dio conosce il futuro, però basta, si ferma qui. Invece no, Dio decide il futuro. Dio decide la partita. E questo lo fa in modo molto impressionante in questo sogno che dà al re. C'è questo sogno di una statua che rappresenta 4 regni nella storia. La maggior parte dei commentatori sono d'accordo per dire che questi 4 regni sono il regno di Nabucco, i babilonesi, il regno medio-persiano, il regno dei greci, Alessandro Magno, e poi il 4 è quello dei romani. Quindi 4 regni che devono venire uno dopo l'altro. E questa è una lezione di umiltà per il re, per Nabucco. E questa è una lezione che il re riceve anche con parole molto semplici. Guardate versetto 39, dopo di te. 3 parole molto, molto semplici, dopo di te. Cioè cercate di immaginare un po' la scena. Daniele è ancora un adolescente, è molto giovane e sta davanti al re più potente del mondo, che regna su un impero che va dalla Turchia moderna all'Iran più o meno. Un re che ha potere di vita o di morte su di lui. E quello che questo ragazzo Daniele dice al re è che il tuo regno sì è grande, versetto 36, però Dio te l'ha dato. Tu sei il re a cui il Dio del cielo ha dato forza, potenza, gloria. Però dopo di te, forse tu non lo vorresti sentire re, però ci sarà un dopo di te. Non ci sarai per sempre. Dio ha già stabilito quello che succederà dopo di te. Per tutti i re, tutti i dittatori più grandi, c'è un dopo di te. No? Anche per noi c'è un dopo di te. Non ci saremo per sempre. Questo è l'umiliazione per Nabucco. E poi in questo segno Dio sembra dire che c'è una debolezza di fondo nei regni umani. In particolare la descrizione di Roma, nei versetti 42 e 43, c'è questa immagine di un regno di ferro e di argilla, no? C'è questa idea di un regno che è molto forte, molto potente, però allo stesso tempo c'è una debolezza di fondo, c'è una fragilità. Questo regno cercherà di mantenersi con i mezzi umani, versetto 43, mediante matrimoni, alleanze, però alla fine finirà. No, c'è questa idea che in tutti i regni umani, tutti i governi umani, c'è la legge del peccato, perché siamo peccatori, c'è una debolezza di fondo, c'è un principio di autodistruzione. Tutto quello che costruiscono gli uomini non può durare. Quindi questa è la lezione per Nabucco e per noi, che Dio decide quello che succede nella storia. Un regno dopo l'altro. Il regno di Nabucco è stato stabilito con un certo numero di anni. E poi, dopo di te, ci sarà qualcos'altro. Penso che la lezione per noi sia ovvia, è facile applicare questi versetti alla nostra epoca. Se abbiamo vissuto qualche anno, possiamo tutti ricordarci dei dittatori o dei regni o dei paesi che non ci sono più. Io per esempio penso all'Unione Sovietica. Vi ricordate l'Unione Sovietica? Forse alcuni di voi non si ricordano. La caduta del muro di Berlino nell'89 e poi quel giorno nel 90 o 91 quando Boris Yeltsin ha decretato che l'Unione Sovietica era finita. Ecco, per la generazione dei miei genitori era una cosa incredibile. Cioè non era concepibile che l'Unione Sovietica potesse sparire nel giro di 2 anni, di 3 anni. Cioè la generazione dei miei genitori e dei loro genitori non avevano mai conosciuto un mondo senza l'Unione Sovietica. Era il più grande potere al mondo, un paese potentissimo. Mi ricordo il mio pastore quando ero piccolo che vedeva l'Unione Sovietica nell'Apocalisse, tutte le profezie, no? Aveva passato troppo tempo a leggere la Bibbia a Schofield, quindi vedeva l'Unione Sovietica dappertutto, e mi diceva un giorno, vedrai un giorno i carri armati sovietici a Parigi. Ho letto in una rivista che quando i sovietici attaccheranno ci vorranno 4 giorni al massimo per arrivare fino alla Bretagne, mi diceva. Vedremo i carri armati sovietici a Parigi. Invece no, non abbiamo mai visto i carri armati sovietici a Parigi, anche se oggi la Russia ci dà qualche preoccupazione. Però il punto è quello che l'Unione Sovietica non esiste più, non interessa più nessuno, a parte gli storici. Pensate a qualcuno come Gheddafi, dittatore dal 69 in Libia. Per un ragazzo della Libia nato nel 69 non aveva mai conosciuto nessun altro. E poi un giorno, stabilito da Dio, è venuto la fine. Oggi abbiamo lo Stato Islamico, abbiamo l'ISIS, e ancora una volta facciamo lo stesso errore, diciamo lo Stato Islamico è così potente, sarà sempre con noi, cosa si può fare contro lo Stato Islamico? È così complesso, sono così forti, così crudeli, non c'è niente da fare. Ma non dobbiamo mai pensare che Dio è messo in difficoltà dagli uomini, dai regni, dai dittatori, dalla storia. Dio decide, Dio non è mai preso di sorpresa. Quindi lo Stato Islamico andrà avanti per la durata di tempo che Dio ha stabilito. L'ascesa e la caduta dei regni, degli imperi, dipende da quello che Dio ha stabilito. E qui ritorniamo a questo discorso che facevo delle due realtà all'inizio. C'è la storia, l'attualità come la vediamo nel giornale, in televisione, e poi c'è la realtà che Dio ci ha rivelato tramite Daniele. E poi Dio non ci dice semplicemente che decide quello che succede nella storia, è Lui che stabilisce i vari regni. Dio dice anche che ha un piano per la nostra storia, per questo mondo. Ha qualcuno in mente per regnare, ha un piano ben preciso, ha qualcuno in mente per regnare. E chi è questa persona che ha in mente? Lo sappiamo, è il Signor Gesù Cristo. Versetti 44-45 c'è una profezia chiarissima del regno di Dio. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno. Dio stabilisce il suo regno, come abbiamo sentito prima nell'introduzione. Dio stabilisce il suo regno e colui che regne è Cristo, il Dio uomo, che è venuto fra di noi. E Daniele dice che questo regno ha due caratteristiche. La prima caratteristica è che è un regno sovrannaturale. Succede così nella storia. C'è questa immagine della pietra nel sogno che si stacca e che colpisce la statua, versetto 34, mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì la statua. Poi Daniele lo ripete nel versetto 45, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, senza intervento umano. Quindi la prima caratteristica di questo regno è che sorge, Dio lo fa sorgere dal nulla, nella storia umana. Senza intervento umano. Poi la seconda caratteristica ovviamente è che è un regno eterno. È un regno che durerà per sempre. Versetto 44, annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Quindi dopo Nabucco i persiani, dopo i persiani Alessandro Magno, dopo Alessandro i romani, dopo i romani Cristo, dopo Cristo niente. Cristo è l'unico al mondo per cui non c'è un dopo di te, dopo di lui non c'è niente, è un regno eterno. E questo regno conde che ha cominciato, Daniele ce lo dice, ha cominciato durante il regno dei Romani. Infatti noi lo sappiamo perché fortunatamente viviamo 2000 anni dopo. Questo regno è cominciato 2000 anni fa. Alcuni cristiani sono troppo pronti a pensare al futuro regno di Cristo, quando Cristo tornerà, quando Cristo farà questa cosa o quell'altra. Sì, Cristo tornerà, però il regno è già cominciato. È cominciato 2000 anni fa. Ed è stato proprio come diceva Daniele, un regno senza intervento umano. Infatti è cominciato con una vergine. La vergine è diventata incinta. È così che è cominciato il regno di Dio. Giovanni 1,14, la parola è diventata carne. Senza nessun intervento umano. Nessuno l'aveva previsto, nessuno l'ha controllato. È successo. Perché Dio l'ha stabilito. E poi un regno eterno che ha cominciato 2000 anni fa. E che continuerà per sempre. Vi ricordate Matteo 28, cosa dice Cristo? Ogni potere e autorità mi è stata data sulla terra e nei cieli. Non parlava nel futuro, parlava del presente. Da adesso in poi, ogni potere e ogni autorità mi è stata data. Il mio regno è cominciato adesso. Sì, certo Cristo tornerà per completare questo regno, per portarlo a compimento, però ha già cominciato. Ma qualcuno potrebbe dire, ma se Cristo regna, francamente noi non lo vediamo. Perché i cristiani sono perseguitati? Perché i dittatori regnano ancora? In cosa consiste questo regno adesso? Adesso il suo regno è visibile tramite la Chiesa. Voi siete la dimostrazione, noi siamo la dimostrazione che Cristo regna. Perché se appartenete a Cristo, se siete di Cristo, voi siete qui perché Cristo regna su di voi. Perché un giorno Cristo vi ha chiamato, vi ha preso, vi ha aperto il cuore e ha cominciato a regnare dentro di voi. Quello che Cristo sta facendo al momento è formare un popolo, no? Il popolo che abiterà nel regno terrestre quando sarà perfetto. Quindi Cristo regna adesso e noi ne abbiamo la prova nel fatto che nessuno, niente, può distruggere la Chiesa. A volte quando preghiamo per i nostri fratelli perseguitati, per esempio preghiamo per i nostri fratelli in Corea del Nord, e io mi dico, ma com'è possibile che ci sia una Chiesa in Corea del Nord? Cioè vorrei proprio sapere com'è cominciata questa Chiesa. Non riesco a capire un paese così chiuso, così violento, una dittatura così dura, come ci può essere la Chiesa di Dio? Eppure anche lì c'è. C'è perché Dio regna, Cristo regna. E noi siamo la prova vivente che il regno di Cristo è una realtà. Quindi noi dobbiamo pensare a quello durante la settimana. Io, dove sono io, sono una prova vivente che il regno di Cristo è cominciato, che è una realtà. Sì, forse gli altri non lo vedono, però io lo vedo. Io vedo che sono diverso. Io vedo che appartengo a un altro regno. E quindi in questa visione della storia, ancora una volta, ci sono probabilmente due lezioni per noi. La prima lezione per noi, il primo insegnamento, è che dobbiamo essere pazienti. Forse questo è l'insegnamento principale, che la storia è stabilita da Dio, ma forse la storia dura di più di quello che vorremmo. Mi chiedo se forse Daniele non è stato un po' deluso dall'interpretazione del sogno, perché forse lui si sarebbe aspettato il regno di Dio immediatamente, no? Tu Nabucco sei il re, poi dopo di te ci sarà il regno di Cristo. Invece no, non è così. C'è tu, poi dopo ci sono i persiani, poi dopo i greci, poi dopo i romani. Ma quando è che viene il regno di Cristo? Forse Daniele è stato un po' deluso. Avrebbe voluto una cosa un po' più breve. Forse anche noi sentiamo la stessa cosa a volte. Cioè da 2000 anni fa Dio, Cristo, è tornato dal Padre e ha detto fra poco torno. Forse il tempo ci sembra un po' lungo. Questo è un invito alla pazienza, che a capire che i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Forse, secondo noi, la storia è troppo lunga, però Dio sa. Invece, una volta ho sentito un pastore, un predicatore, che diceva: se Dio fosse tornato 10 anni fa o 20 anni fa, tu dove saresti adesso? Saresti in inferno o saresti con Lui nel suo regno? Se Dio fosse tornato 10 anni fa o 20 anni fa o 30 anni fa, mentre tu non lo conoscevi. Quindi forse è una buona cosa che Dio non è venuto prima, che ti ha lasciato il tempo, che tu sei venuto a Lui, che ti ha riscattato, che ti ha aperto la mente. Quindi i tempi di Dio sono perfetti. E poi l'altro insegnamento ovviamente è un incoraggiamento per noi. Per quello che penso che il libro di Daniele sia così utile in questi tempi bui che viviamo, tempi dove i cristiani sono perseguitati più che mai. Penso che è legittimo aver paura quando leggiamo il giornale, quando sentiamo il telegiornale, è legittimo aver paura. Infatti i non credenti hanno paura. Però noi almeno sappiamo cosa succede. Sappiamo che c'è un'altra realtà spirituale, che Dio è in controllo, anzi Dio decide come va la storia. E tornerà, Cristo tornerà. Quindi l'altra volta ho concluso chiedendovi di guardare varie cose. Ho detto: guardiamo la nostra realtà, che noi viviamo a Babilonia. Beh, questa volta vi dico di guardare una cosa un po' diversa. Noi abbiamo un piede a Babilonia e un piede nel regno di Dio. Quindi questa settimana pensiamo a questo, guardiamo questo fatto. Noi viviamo a Babilonia, viviamo nel regno opposto, nel regno dell'anticristo, però abbiamo anche un piede nel regno di Cristo. C'è un'altra realtà nella quale viviamo. Possiamo essere incoraggiati da questo fatto. Vorrei concludere pregando il Signore di aiutarci a meditare e a capire queste cose. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché grazie alla tua parola sappiamo che quello che succede intorno a noi ha un senso. Anche se non sembra aver senso, sappiamo che tu controlli ogni cosa. E a noi, Signore, non interessa sapere dei regni passati o futuri, interessa sapere che il nostro Signore Gesù regna, è il suo regno che ci interessa. E ti preghiamo questa mattina di aiutarci a vivere e a lavorare per questo regno che il nostro Signore deve tornare per portare a compimento. Aiutaci a credere queste cose che possano cambiare la nostra vita. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.